l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
E buon venerdì a tutti, siamo nel fine settimana, pronti a proiettarci per il prossimo turno di campionato, ma ieri si è conclusa anche la partita rimasta in sospeso tra Udinese e Roma, che ha visto poi alla fine trionfare la Roma per 2-1, pardon, con la rete di Cristante arrivata al quinto minuto di recupero, quindi una vittoria veramente preziosa della Roma nonostante le tante polemiche che c'erano state appunto alla vigilia anche di questa partita, poco prima di questa partita, quando la Roma aveva chiesto uno spostamento che poi non gli era stato attribuito, un po' di litigi anche con la Lega e poi dopo la decisione di giocare questa partita così come gli era stata poi prospettata, e quindi poi alla fine la Roma non solo l'ha giocata ma ha portato a casa una vittoria veramente molto importante in chiave Champions League, con chiaramente la possibilità a questo punto di allungare o comunque di ridisegnare quelli che possono essere i punti per arrivare in Champions. Diciamo che in questo momento al Milan ne basterebbero due più o meno di punti, alla Juventus 7, quindi due vittorie, un pareggio, al Bologna 8 e poi rientra però nella carreggiata prepotentemente appunto la Roma, con Atalanta e Lazio che cercheranno di rimontare il Napoli leggermente più dietro, anzi Napoli ormai che cercherà di entrare perlomeno in Europa, ma c'è ancora una possibilità di vedere addirittura l'ottava in Conference e la settima in Europa League con più squadre italiane in Champions. Insomma, tutto ancora da ridisegnare, sarà un finale di stagione comunque molto 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 intenso e piacevole. Buongiorno da Vincenzo Marangiola, Giorgio Sorani in cabina di regia. Oggi abbiamo Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, 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 buongiorno a tutti.
Non un bel esordio per Fabio Cannavaro.
Vabbè, poverino.
Sì, perché c'è, ma cavolo, 20 minuti l'hai persa. Però con tutto il rispetto per Fabio Cannavaro, che chiaramente insomma poi colpe fino a un certo punto, io ti chiedo una cosa proprio da esperto di mercato: ma tu avresti fatto sto cambio mo in panchina, onestamente?
Dipende molto dai rapporti che c'erano dentro lo spogliatoio. Quando cambi l'allenatore è perché è successo evidentemente qualcosa. Si è rotto qualcosa, se no non lo cambi a 5 giornate alla fine, se pensi che abbia fatto un buon lavoro e comunque in corsa, magari serve proprio per dare uno shock, no? Alla squadra, per cercare in qualche modo di dargli una motivazione in più, oppure proprio per liberarli da una situazione che evidentemente sapevi tu dal dentro che non era tutta rose e fiori, quindi hai cercato di avere a disposizione tutto per tutto. Però sai, sono situazioni anche strane. Peraltro Cioffi a sua volta era stato richiamato sulla panchina dell'Udinese per sostituire Sottile, quindi già a suo tempo era stato, come dire, allontanato. Non so se c'erano delle frizioni anche di vedute diverse rispetto alla gestione del momento. Sai, quando sei in fondo alla classifica ogni situazione viene acuita, no? E sì, quindi giustamente l'Udinese cerca di fare il massimo a disposizione, cercando di affidare la squadra a uno che la conosce molto bene come Pinzi e a una persona carismatica come poteva essere Reja o come Cannavaro, per chiaramente motivi opposti, ecco.
Saluti, baci e abbracci tra due protagonisti assoluti della vittoria del mondiale, però poi dopo alla fine Fabio Cannavaro si gira è disperato, dice: mannaggia, questa non è andata bene. Anche perché parlavamo delle posizioni Champions, Luca, ma l'Udinese deve guardarsi attentamente alle spalle. Salernitana non ha mai andata già via, però Sassuolo, Frosinone, Udinese sono tutte quante lì, col Verona, con Baroni che sta facendo veramente molto 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 bene, e lo stesso Cagliari, che stanno comunque in qualche modo tenendo botta. Però l'Udinese a 28 punti sembra un po' onestamente in caduta libera. Non so quanto tempo avrà a disposizione Cannavaro per trovare una formula, anche perché adesso
niente,
l'Udinese va a Bologna, che non è proprio
affronta
il Napoli, poi c'è Lecce.
Non c'è tempo, ha la possibilità di avere due scontri diretti molto importanti. Io credo che la stagione poi dell'Udinese si giochi lì, con il Lecce, come dicevi te, col Frosinone, per cui lì ti giochi la stagione, obiettivamente lì ti giochi la stagione, perché col Frosinone è una sorta di spareggio, no? Con il Lecce puoi cercare di fare dei punti. Oggi peraltro il Lecce ne ha presi un po' per cercare di riguadagnare posizioni in classifica, Gotti ereditando anche il lavoro di D'Aversa, mettendoci certamente anche del suo, ristabilendo quella serenità che probabilmente a Lecce si era persa, ma non si è mai, non si era mai perso lo spirito, no, a Lecce. Ci sono state delle partite in cui Lecce non avrebbe meritato di perdere e ha perso forse per eccesso di entusiasmo. La questione atletica era sempre sotto controllo. Tutte queste cose mi sembra che però oggi nelle altre squadre non ci siano, per questo che Lecce è riuscita a prendere un po' di vantaggio. Sì. Ecco, anche dovesse vincere l'Udinese con il Lecce, mi pare che il Lecce manterrebbe ancora dei punti di vantaggio sulla stessa Udinese, no?
Sì, perché
è terza ultima in classifica. Però da lì passa la salvezza. Lecce e Frosinone, perché le altre sì. Poi chiaramente tu non devi fare male i conti con nessuno.
No, certo.
Perché te le devi andare a giocare e magari riesci a fare punti. Non si sa mai quello che succede. Perché poi l'Udinese non è una brutta squadra. Nei valori c'ha dei giocatori importanti. Forse anche molto di più delle altre che sono impelagate per la lotta alla salvezza. E secondo me potenzialmente anche meglio del Sassuolo, no? Che è la grande sorpresa di quest'anno in negativo, chiaramente, per quanto riguarda la zona bassa della classifica.
Guarda, veramente complicato fare dei calcoli, e poi come dici tu giustamente,
no, calcolo impossibile,
è proprio impossibile, veramente.
I calcoli li fa la classifica, sì, li fa la classifica, sì, da per sì. Te, quindi le speranze di salvezza sono legate a quanti punti hai in classifica. Il calendario, tutto sommato, lascia il tempo che trova. Guarda il Sassuolo, che avrebbe avuto a disposizione con un maestro di salvezza come Ballardini degli scontri diretti che avrebbero potuto risollevarlo, invece lo hanno affossato ancora di più.
Assolutamente, un po' complicata la situazione. Senti, intanto guardando in alto c'era il famoso De Laurentiis che avrebbe fatto carte false per portare Conte. Noi non eravamo molto convinti che ci poteva andare in porto questa operazione, poi alla fine così sta andando in quello che sta succedendo è esattamente questo, così come però avevamo parlato anche del fatto che qualora le cose fossero andate particolarmente male in casa Milan, si fosse andati incontro a una chiusura di rapporto con Pioli sì. Poteva essere un nome molto intrigante per sì. De Laurentiis, classico proprio yes man in senso positivo, aziendalista sempre in senso positivo, bravo, preparato, pronto, e io penso che De Laurentiis abbia pronto già un contratto per lui.
Sì, comunque la vicenda Conte può rimanere ancora lì fin perché quando c'è possibilità.
Rischia di non avere nessuna panchina poi alla fine.
Sì e no, nel senso che di panchine ce ne sono tante in giro per l'Europa, quindi bisogna anche capire che tipo di prospettive può avere Conte, che tipo di aspettative soprattutto a Conte. Io credo che il Napoli lo affascini come opportunità, poi ognuna di queste scelte ha i suoi pro e i suoi contro, sia dal punto di vista societario che dal punto di vista personale dell'allenatore. Conte ha sicuramente tanti pro, ha sicuramente anche i contro relativi al discorso delle spese da sostenere sia per l'ingaggio che per la squadra, per un carattere particolarmente forte che si andrebbe a scontrare con quello di un presidente che ha un carattere altrettanto forte ed è altrettanto particolare, anzi con delle idee sue, no? Che poi lo hanno portato a trasformare il Napoli da una squadra di Serie C alla squadra campione d'Italia, lasciando insomma il momento difficile di quest'anno, anzi la stagione difficile di quest'anno. Pioli, come hai detto tu, è un allenatore moderno che ha saputo vincere in una squadra che gli ha permesso di poter lavorare con tranquillità e con serenità fino a oggi, con cui ha condiviso anche un bel pezzo, no? di strategia, sia quando c'erano Maldini e Massara, sia ora che la strategia è completamente cambiata, e quindi fa di Pioli un candidato sicuramente molto valido, così come Gasperini, che dalla di contro, come dicevamo anche le scorse settimane, ha un contratto in essere con l'Atalanta, che penso l'Atalanta abbia voglia di rescindere, visto che il connubio Atalanta-Gasperini ha funzionato, sta
direi,
funzionando, immaginiamo funzionerà.
Direi, anche perché Atalanta rischia, tra mille virgolette, di giocare due finali una dietro l'altra, quella con la Juventus il 15 e quella di Europa League il 22. Quella la giochi sicuro.
Una la gioca sicuro, l'altra vediamo. Senti, dopo aver battuto il Liverpool sei chiaramente, come dire, proiettato in finale anche dai bookmakers, poi bisogna vincere le partite.
Sì, è chiaro.
Lo sa bene l'Atalanta, no? Anzi, lo sa bene il Liverpool.
Sì, no, è chiaro. Poi è chiaro anche un'altra cosa. Una la giochi di finale perché hai battuto una squadra come la Fiorentina che anche qui ha i titoli di coda col proprio allenatore, il quale era un obiettivo del Napoli, magari lo resta
sì,
ancora.
Ma io penso che lo rimanga tuttora, anche se magari in questo momento più sfumato rispetto agli altri tre che abbiamo nominato. I titoli di coda per l'italiano ci sono, potrebbe essere il nuovo allenatore del Bologna se Thiago Motta, come immaginiamo, possa lasciare il Bologna per approdare poi alla Juventus. E anche qui si è chiuso di fatto un ciclo, no? Cioè si sta chiudendo un ciclo. Una Fiorentina che è stata sempre protagonista più nelle coppe chiaramente che in campionato, ma che ha visto accrescere il proprio status anche internazionale, non solo italiano. A Firenze chiaramente oggi c'è anche un momento di trasformazione, no? Dopo la tragedia della morte di Gio Barone, la società si sta riassestando, come giusto che sia. Commisso ha cercato in tutti i modi di rendersi presente, sia proprio fisicamente andando a trovare la squadra quando è venuto per i funerali del suo amico e dirigente Gio Barone, sia nel post delle gare importanti con delle videochiamate, ci hanno raccontato i nostri cronisti, no? Direttamente ai diretti protagonisti delle partite. Però chiaramente oggi la Fiorentina si deve ridisegnare, se n'è andato Burdisso, la Fiorentina oggi si deve riassestare, no? E vedremo poi su chi richiederà la scelta. Per il momento, per il discorso allenatore, abbiamo 3-4 nomi, no? Quello di Girardino, quello di Abunani, quello di Palladino, sono i nomi più gettonati in questo momento. Anche qui penso che bisognerà aspettare un po'.
Quindi ci sarà veramente un bel effetto domino sulle panchine. Una partita penso abbastanza certamente oramai anche da quella della Juventus. O credi
sì,
che
io penso che sì, però quello lì sì, apre un giro, no? Bologna, poi Thiago Motta, eccetera, eccetera. Io penso che bisognerà aspettare anche un po' le panchine europee, perché da lì magari possono passare delle idee di allenatori che magari vengono, fra virgolette, scontentati dalle scelte che possono fare il Manchester United di turno, il Liverpool di turno, e possono diventare dei nomi buoni, per esempio per il Milan, ma anche per lo stesso Napoli, se non dovesse andare a chiudere con uno di quelli di cui abbiamo parlato, anche se mi pare strano, obiettivamente. Però il De Laurentiis ci ha abituato a dei casting molto allargati, dipende sempre poi se si trova l'accordo o meno con l'allenatore di turno. Ecco, diciamo che quando c'è stata la scelta di Garcia, prima di arrivare a Garcia ci sono stati anche un po' di no.
Sì, sicuramente. Ma effetto domino molto particolare. C'è una domanda intanto per te sul Milan da parte di un nostro amico. Io ti chiedo invece se i dubbi su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus ci sono o sono sempre di meno.
Che il nome, io nome penso che siano sempre di meno.
Io penso sta definendo quel nome lì, diciamo.
Sì, ma l'abbiamo detto anche poco fa.
Sì.
Io penso che se la Juventus di fatto è come se avesse già deciso di cambiare, e sappiamo benissimo qual è il nome su cui punterà la dirigenza.
Chi della dirigenza ci ha puntato? Più Giuntoli? È un nome aggiunto?
Sì. Beh, oggi è lui il responsabile tecnico, no, della squadra. Tu pensi a qualche altro nome?
No, nel senso che poi nelle deleghe che avevo letto, però credo facessero riferimento quasi a gennaio 2023, prima che parlasse John Elkann, c'erano comunque dei limiti nella scelta da parte di Giunto, cioè poteva scegliere dei giocatori o degli allenatori fino a un certo tot di numero di spesa, così come anche sulla cessione. Quindi mi domandavo se ci fosse stato anche un input da parte della società sulla scelta dell'allenatore, o se è un nome proprio caro a Giuntoli, che da quello che mi ricordo lo voleva anche a Napoli, Motta ovviamente stiamo parlando.
Ma io sui limiti io penso che ci sia una questione di operatività. Perché generalmente quando
prima di poter chiudere un'operazione devi avere l'autorizzazione, diciamo, su certe
cifre. Questo
cifre
succede a tanti. Okay. Se superi una certa cifra devi chiedere l'autorizzazione al consiglio di amministrazione. Succede a tutti, mi verrebbe da dire. Nel mondo normale succede a tutti.
Sì.
Io ho la possibilità di operare fino a una certa cifra in maniera autonoma, perché lo prevede il mio livello, la mia professionalità. Dopodiché, per scelte che coinvolgono una spesa superiore, quindi coinvolgono magari anche la struttura, la progettualità, ho bisogno di un appoggio formale anche da parte del consiglio di amministrazione. Questo non significa che io non posso proporre una determinata soluzione, un determinato acquisto. Quindi non ci vedo nulla di male.
No.
Cioè nulla di strano, ecco.
No.
E quindi è evidente che poi comunque sarà condiviso, anzi è stato condiviso il nome, ma deve essere condivisa anche la strategia, perché per lasciare andare Allegri è evidente che poi bisogna anche accollarsi il rischio che lo stipendio attuale di Allegri, che è ancora per un altro anno all'ordo, venga poi pagato dalla Juventus se Allegri non dovesse trovare squadra in questo periodo qua, no? Quindi quando tu oggi sei la Juventus e decidi di licenziare Allegri, sai benissimo che aggiungi una spesa e non ti togli niente. No, non è come certo. Quando vendi giocatori.
No.
Che lo stipendio, comunque, almeno una parte lo pagherà la squadra in cui andrà.
A meno che non ci fosse
non trovi
proprio
squadra, esatto. Però non è uno scambio. In questo caso no. Decidi di esonerarlo e ti accolli il rischio che Allegri rimanga un anno in aspettativa e poi riprenda dall'anno successivo. Peraltro già lo ha fatto Allegri.
Sì, come no, l'ha fatto per 2 anni.
Se non trova il progetto che gli piace, non penso che vada.
No, è chiaro. Poi del resto io credo che... Allora, molti dicono, ma perché non rinuncia? Perché dovrebbe rinunciare?
Cioè, lui alla fine
sta raggiungendo gli obiettivi che gli ha dato la società, anzi, forse
qualcosa
di più. No, ma al di là
degli obiettivi, anche se non l'avesse fatto, cioè, io penso che i contratti vadano rispettati, ma questo vale dall'una e dall'altra parte.
Certo.
E poi, per carità, se uno capisce che la situazione non è più sostenibile, te ne vuoi andare te, dai le dimissioni, trovi il modo di trovare un accordo. Ma se io penso di poter fare meglio, perché se tu mi avessi messo nelle condizioni di io, se ci fossero state alcune situazioni che, oppure non ci fossero state gli infortuni, oppure non ci fossero stati più giocatori, oppure la squadra fosse stata costruita e io avrei potuto fare un po' meglio e mi avrebbe anche questo permesso di poter essere più competitivo, magari in Europa, magari in Italia, magari in Coppa, magari dove ti pare, mi stai mandando via te.
Sì.
Perché io devo, cioè, non, questa cosa non la capisco. Poi se io trovo squadra, chiaramente allora lì non neanche vado a transare, tu mi dai quello che mi devi fino a che non ho trovato squadra, il resto io lo concordo con la mia prossima, no?
Però ti chiedo una cosa, secondo te Allegri si aspetta l'esonero o spera ancora che poi tutto sommato vince la Coppa Italia, raggiunge gli obiettivi centrati e poi magari la società possa pensare di dargli la possibilità di chiudere almeno la stagione, cioè l'ultimo anno di contratto?
No, questo io non lo so, quello che si aspetta Allegri sinceramente non posso saperlo. Io penso oggi, però questa è una mia assolutamente personalissima opinione, che se la Juventus dovesse vincere la Coppa renderebbe meno amaro l'addio con il proprio allenatore. Ma nel giudizio, nel rapporto, nella proiezione non cambierebbe nulla. Comunque non ci sarebbe un rinnovo del contratto di Allegri, da quanto ne sappiamo oggi. Quindi sicuramente Allegri eventualmente mai dovesse rimanere, rimarrebbe con la consapevolezza che non sarebbe rinnovato il contratto. Magari poi se la gioca rinnova il contratto, perché la Juventus magari il prossimo anno vince tutto quello a cui partecipa, ma parte con il giudizio già formato, sedimentato di questa stagione.
Detto questo, ti chiedo...
Direbbe, anzi, perché per me rimane un condizionale.
Sì, anche per me.
Da verificare.
Certo. Dobbiamo sempre vedere il nero su bianco. C'è un audio per te sul Milan, però ti faccio una domanda. Zirkzee più Milan o più Inter? Credi, a livello che...
No. Io oggi ti direi quasi più Juve.
Zirkzee?
Sì.
Davvero?
Sì.
Hai capito? E questa notizia come mai? Cioè, nel senso, allora...
Tra Milan e Inter, Milan. Se ci metti anche la variabile Juve, secondo me la Juventus ci sta pensando in maniera molto concreta.
Ma parliamo anche di un acquisto abbastanza pesante, quindi significa anche che ci sarà un'uscita importante, che insomma, magari la partenza di Chiesa.
Sì, perché Chiesa, secondo me, con il contratto che ha, o rinnova o parte. E questo magari può dipendere anche dall'eventuale nuovo allenatore. L'altro punto interrogativo in casa Juventus, secondo me, è Vlahovic, perché è un grande giocatore, ma che ha un costo allo stipendio annuo molto importante. Quindi anche in questo
12
caso,
milioni, vero? Se non ricordo male.
11.
11.
Se non ricordo male io, comunque siamo lì,
sì.
Netti. E quindi o rinnova spalmando e chi glielo fa fare, oppure secondo me la Juventus, di fronte a un costo così importante, se dovessero arrivare delle offerte congrue, naturalmente non sto dicendo che lo regala, potrebbe anche pensare a lasciarlo andare. E su Zirkzee la Juventus si è certamente interessata, poi se ci arriva prima o no non lo so. Oggi il Milan ha sicuramente le mani libere, però ecco, a differenza della Juventus, il Milan, se domani mattina vuole andare a prendere Zirkzee, mette i soldi sul tavolino e lo porta a Milano, mentre la Juventus prima deve aspettare dei movimenti in avanti, chiaramente.
L'operazione che costo ha complessivamente?
Ah, questa è una domanda troppo difficile, perché secondo me non partiamo da meno di 40, ma poi dipende sempre dall'effetto asta. Se tu oggi sei il Bologna, sai che c'è questo giocatore qui, è vero anche che tu speri di poterlo tenere, mi rimane difficile crederlo, e quindi a quel punto, se devo venderlo, cerco di prendere il più possibile e facciamo sta lo dobbiamo fare.
Ma quanto conta o potrebbe pesare nella trattativa il fatto che ci sia Motta poi alla Juventus eventualmente?
Questo conta perché conterà nella testa del giocatore, conterà nella destra, perché alla fine poi a parità più o meno di condizioni penso che alla fine deciderà Zirkzee dove andare. E ricordate sempre che c'è quella sorta di clausola di pareggio del Bayern di Monaco, magari oggi Zirkzee non se ne fa niente, ma magari se lo vuole tenere. I 50 milioni di euro per il Bayern Monaco non sono 50 per la Juve o per il Milan, sono un po' di meno.
Sergio Po, tra chi è
un conteggio diverso dell'euro?
Direi di sì. Senti, ma tra chi è, perché te lo chiedono, tra Chiesa e Vlahovic chi vedi più in partenza? Eventualmente, per l'operazione di Zirkzee.
No, dipende dal mercato. Io oggi ti dico che se Chiesa, con la situazione contrattuale che ha, Chiesa scade il prossimo anno.
Sì.
Chiesa o viene rinnovato o lo perde a zero, quindi lo devi vendere se non rinnova. Qual è la strategia della Juve? Io sinceramente non lo so, ti dico anche in più, tu dicevi prima di Zirkzee, Orsolini, che gioca nello stesso ruolo di Chiesa, ha fatto il record di gol quest'anno.
Sì.
E quindi magari Chiesa arriva a un allenatore diverso, rinnova il contratto con la Juve. Questo io non lo so. Questo io sinceramente non te lo so dire. Però ad oggi, rimanendo così le cose, se dovessi fare una foto, mi presenti fuori un foglio senza scritto Juve, senza scritto Chiesa, senza scritto i nomi dei giocatori, dici quali sono tra questi giocatori qui, qual è quello che tu vedi più sul mercato, questo qua. Poi tu mi dirai che questo numero corrisponde a Chiesa, scadenza contratto, ragazzi, o lo vendi o lo perdi.
Esatto.
Oggi, se non vuole rinnovare.
L'indizio sembrerebbe questo.
Però dall'altra parte c'è un giocatore che va a guadagnare sempre di più e che comunque pesa, no, nell'economia della gestione degli stipendi della Juventus. Per cui se arriva un'offerta importante per un giocatore come Vlahovic, la Juve deve tenersi pronta, perché d'altronde lo scorso anno era stata imbastita la trattativa con il Chelsea per Lukaku anche per questo motivo qua, non solo per un motivo tecnico, che infatti non abbia avuto così tanta ragione di esistere, perché Lukaku è molto più anziano, no? più maturo di Vlahovic, ma c'era un contorno economico che non poteva non essere preso in considerazione. Poi i numeri di Lukaku e i numeri di Vlahovic non tornavano e quindi l'operazione non si è fatta, ma non si è fatta per una questione economica alla fine,
altrimenti diciamo tu ci avrebbe fatto una scelta tecnicamente discutibile, nel senso che uno è un classe 93 Lukaku, l'altro è un classe 2000, però economicamente fattibile, perché uno magari ti prendeva un contratto a salire importante, con l'altro potevi decidere un ingaggio diverso,
un po' meno impattante.
Ho capito, quindi questa potrebbe, beh, insomma,
con il famoso decreto crescita, peraltro,
che oggi non c'è più. Invece
Cui Vlahovic non gode.
No, tra l'altro no. Hai escluso a priori l'Inter per una questione che l'Inter secondo te ancora deve chiarire, la questione
proprietà. Ma allora, no, per due motivi.
Tanto peso
proprietà e va bene, e poi hai Thuram, hai Lautaro Martinez, hai Taremi. Adesso sicuramente rimane Arnautovic.
A meno che non vendono Thuram.
No, non credo. Non vedo il motivo.
No, neanche, cioè, qualora arrivasse un'offerta importante.
Allora a quel punto, per carità di Dio, poi ci penseremo.
Non noi, ci
penseremo noi, no, nel senso, noi ci penseremo quando arriverà. Magari sta pensando adesso. Noi quando non avverto questo tipo di segnali, ma magari, ripeto, non è che riusciamo a captare ancora tutto, anzi, non l'abbiamo mai captato.
No, devo dire, voi sono molto, molto bravi. Per esempio, Ausilio, se ne è uscito dicendo, noi abbiamo preso già Taremi e Zielinski, è finito qua il mercato. Tu quanto ci credi?
Lui ha detto già così, io ci credo un po' di meno, però.
Io ci credo molto di meno assolutamente. Però insomma, c'è l'audio, andiamocela a sentire, vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, Rossi da Napoli. Comunque io volevo fare una considerazione sul momento del Milan, perché io vorrei ricordare che anche quando c'era Maldini il Milan aveva difficoltà nelle partite secche, infatti quasi sempre le aveva steccate, a parte quelle contro il Tottenham e contro il Napoli, però comunque pure quelle in precedenza in Coppa Italia le aveva quasi tutte steccate. Quindi io non credo che sia un problema Maldini sì, Maldini no. Io credo che sia un problema che ci sia un'incapacità a gestire più fronti all'interno di una stagione, e che Pioli sia più bravo a gestire tipo un impegno a settimana.
Domanda considerazione, diciamo, di Rosi, sei d'accordo oppure non condividi?
Un bel cammino
l'ha fatto Pioli sulla doppia competizione anche l'anno scorso, tutto sommato.
Beh, l'anno scorso in Champions ci è arrivato, voglio dire. Non possiamo dire non è bello fare le competizioni in azione diretta quando poi arrivi in semifinale.
Certo.
Io ne faccio una questione più che di gestione di rosa, di qualità della rosa in profondità. Cioè, oggi le rose delle squadre italiane, salvo rarissime eccezioni, hanno un gruppo di titolari e un gruppo di, è brutto chiamarle riserve, ma di alternative. La stessa Inter, che è molto forte e è forte anche nelle alternative, comunque l'11 titolare lo puoi recitare, perché le scelte di Inzaghi vanno verso quella direzione. Poi le alternative secondo me sono molto importanti, forse tranne che in attacco, no? Sono quasi allo stesso livello dei titolari. E questo pesa alla lunga, perché se devi giocare 60 partite non è una questione di non saper gestire il turno eliminatorio o i due impegni a settimana, sono tutte importanti, e da qualche parte la coperta la tiri, qualche piede o qualche braccio si scopre, ragazzi, è così.
Certo, sono d'accordo. Senti, intanto ti saluto con questa riflessione, che ci arriva un aggiornamento, diciamo, dalla nostra redazione interna, eccetera. E io te la pongo come domanda: tu hai notizie su offerte per Chiesa, o per adesso non ti risultano offerte? Perché noi ci dicono per adesso non dovrebbero essere arrivate proprio nessuna offerta.
No, offerte a me sinceramente no.
È un po' strano.
Io penso che degli interessamenti no. Io penso che prima
l'europeo
si cerchi di capire, a parte l'europeo, ma prima, in questi casi prima si cerca di capire con il giocatore che tipo di intenzioni ci siano, perché magari il giocatore preferisce rimanere, andare a zero, oppure tipo da te ci viene, da me no, quindi è inutile che parlo con la Juve, prima parlo col giocatore. Non si può fare, non si può fare, nel senso che tu non puoi parlare con un tesserale, però almeno col procuratore, capito? Ma a casa mia ci verresti a cena stasera o no? Che se no faccio la spesa, ecco.
E se lui volesse liberarsi a zero, tra virgolette, no? Secondo te la Juventus può fare qualcosa per impedirlo?
No, ed è giusto così. Torniamo al discorso però dei contratti. Se Allegri ha ragione a pretendere il suo contratto, così c'è ragione anche Chiesa. Cioè,
certo.
Vale per tutte le cose, non certo. È che certo. Il contratto vale soltanto quando vuoi te.
Certo.
Il contratto vale sempre.
Situazione da monitorare, assolutamente. Questa qua, come
la Juventus
altre.
Oggi può eventualmente creare...
Però sarebbe una grave perdita per la Juventus perderlo a zero.
Vabbè, ah certo, per carità, però non sarebbe né il primo né l'ultimo che se ne va a zero. Se ne va anche Rabiot a zero.
Sì.
Le altre squadre si sono andati a zero dei grandissimi campioni. Pensa a Donnarumma, pensa a Kessi, pensa a Skriniar. Cioè, ce ne sono tanti. Ormai il parametro zero, pensa al Napoli, Zidischi. Poi alle volte il parametro zero lo sfrutti, alle volte lo cavalchi. Esatto. Quadrato a zero, la Juventus non l'ha rinnovato, se n'è andato e nessuno ne ha sentito la mancanza, forse l'hanno sentito
all'Inter, non ha manco sentito che c'era.
Hai capito che ti voglio dire? Quindi alle volte il parametro zero, ed era uno stipendio pesante, no?
Sì.
Quindi il parametro zero alle volte ti aiuta, oggi nel mercato alle volte ti colpisce. Bisogna saperlo sfruttare, saperne prendere i lati positivi e cercare di ammortizzare quelli negativi. Non c'è stata possibilità di rinnovo con Chiesa? Se sì, per quale motivo? Eventualmente lì è il ragionamento che dovrebbe fare la Juventus. Però ricordiamoci che Chiesa è stato infortunato, ha avuto una stagione difficile nel quella del rientro. Cioè, anche trovare lo spazio non è semplice. Per cui uno si accolla il rischio ed eventualmente lo perdi, oppure lo vendi, oppure trovi il modo in quest'estate di farti arrivare delle offerte che siano gratificanti. Non soltanto per te, ma anche per il giocatore. Detto questo, magari invece Chiesa non ha intenzione di lasciare la Juventus.
Certo.
Per carità, alle volte succede anche che si rinnova per un anno con una sorta di prezzo per non lasciare la tua squadra in una situazione appunto complicata.
Fece così Bremer proprio, credo, tra l'altro.
Esatto. Oppure lo fai. oppure fai zero. Cioè, la vita è bella perché male,
sì,
cioè.
Sì. La puoi dare e ti può arrivare, diciamo.
Esatto. Esatto.
Va bene, Luca, vediamo quello che succederà. Intanto, grazie come sempre. Ci sentiamo la settimana prossima. Luca Marchetti,
ciao,
Sky Sport.
Ciao,
Luca. Torniamo invece tra poco. Ah, voi volete sapere con chi? E va bene, allora mi obbligate ad andare a pescare. Facciamo che io a memoria credo che sarà Lorenzo Di Benedetto. Invece no, a memoria mia è la memoria che non funziona, perché sarà Ivan Cardia. Tra poco poi Luca Calamai, poi Quintiliano Giampietro, le ultime in casa Juventus, poi Antonello Gioia, le ultime in casa Milan, che ci sarà una sfida non da poco domani ore 18 tra Juventus e Milan in chiave chiusura discorso Champions, tra due. Una delusa il Milan, l'altra che ha ancora in piedi almeno un obiettivo, cioè l'alzare la Coppa Italia. Torniamo tra poco e ne parliamo.